Sotto la neve che avvolge Buenos Aires, in un silenzio mortale, emerge un gruppo di sopravvissuti. Un'insolita brigata di speranza, guidata dall'eroico Juan Salvo. Questi sopravvissuti, nati dall'ombra di una catastrofe globale, sono uniti da un destino comune: affrontare le minacce di una realtà aliena e scoprire la verità dietro la calamità che ha riscritto il futuro dell'umanità. La storia si dipana attraverso narrazioni di sopravvivenza, dove le scelte influenzano profondamente il corso degli eventi, intrecciando indissolubilmente i destini dei protagonisti con i segreti sepolti sotto la neve di Buenos Aires. La loro ricerca disperata di ciò che è necessario per continuare a vivere mette alla prova il loro coraggio, astuzia e volontà di scoprire la verità nascosta tra le rovine di Buenos Aires, in un mondo che dopo la fine è alla ricerca di un nuovo inizio.
Allora ragazzi, chi l'avrebbe detto che quasi alla soglia dei 40 anni, prendendoci un po' di margine, no, uno si rende conto che effettivamente della fantascienza non aveva proprio visto assolutamente niente. Questo perché? Perché quando abbiamo sentito parlare di Eternauta per la prima volta, siamo andati a scavare e ci siamo resi conto che forse ci eravamo persi una delle più grandi opere, come dire, la madre di tutte le opere fantascientifiche, che poi in un certo senso ha guidato poi tutta quella che è stata la storia successiva. E in questa puntata parliamo proprio di quest'opera incredibile, ma ne parliamo perché? Perché oggi nel 2024, e più precisamente dal 9 aprile del 2024, parte la campagna Kickstarter del gioco da tavolo di Eternauta. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Ed è una figata questa puntata, ragazzi, perché torna a trovarci un amico che è il papà di Last Aurora, quindi assolutamente stiamo parlando di Mauro Chiabotto. Ciao Mauro, bentornato.
Ciao ciao.
E torna Mauro perché? Perché Eternauta è una sua creatura, quindi Mauro, sei di nuovo in questo podcast e a noi ci fa un immenso piacere che tu sia qui per darci questo privilegio di, insomma, di parlare con te di questa prossima opera che arriverà su Kickstarter proprio a partire da domani, perché la puntata, per chi ci sta ascoltando, i puntualissimi del lunedì, siamo all'8 di aprile e da domani Kickstarter apre le porte a questo prodotto incredibile, insomma, che insomma ci promette di farci vivere questa avventura incredibile proprio ambientata nel mondo di Eternauta. E a questo punto ovviamente non possiamo insomma, che non andare per ordine, quindi è un prodotto che noi abbiamo avuto modo di provare e effettivamente già da quello che abbiamo potuto provare, insomma, ci ha entusiasmato veramente tanto. Perché? Perché tu sai benissimo che noi quando parliamo di giochi da tavolo cerchiamo sempre di trovare quella linea di confine, no? Che li separa dai videogame, e in questo caso devo dire che è capitata una cosa che forse, chiedo anche agli altri ragazzi, non c'era mai capitata, cioè sembra di avere per le mani un punta e clicca, che è una cosa, un'avventura grafica che, insomma, per chi ci ascolta sa benissimo che per noi è tanta roba, e ritrovarla effettivamente, ritrovare le stesse vibe su un gioco da tavolo, adesso poi piano piano ci arriveremo, però è veramente, almeno a me, ha dato questa sensazione.
Sì, oltretutto sensazione suggerita anche da quello che è il fortissimo contesto narrativo del gioco. E probabilmente io partirei proprio da qui per la nostra discussione, chiedendoti: abbiamo introdotto a inizio puntata, diciamo, l'universo nel quale si svolgono gli eventi. Come si cala nel contesto narrativo il gioco?
Ma allora, c'è da dire questo. La storia del fumetto, quindi quello che tu leggi, adesso poi la divisione in volume non è così semplice da catalogare, però diciamo nel volume che trovi in italiano, ok, edizione 011, adesso ce n'è una nuova di un altro editore che non ho avuto modo di leggere, però sostanzialmente la parte anche forse più famosa di quest'opera è il primo volume, ok, che sostanzialmente è un arco narrativo che copre tutta la storia che si svolge all'interno di Buenos Aires nella prima periferia. Allora, parto un attimo, faccio un salto indietro di un paio d'anni, nel senso quando ho cominciato a collaborare, diciamo, in maniera attiva con Pendragon, e mi è stato sottoposto a questa licenza e ho detto ok, prova a farci un gioco, perché subito era una scommessa, e mi ha detto guarda, prova a lavorarci, vedi cosa ti viene in mente. E io avevo da un sacco di tempo voglia di sperimentare, perché non ho avuto esperienze precedenti, se no molto marginali, con espansioni di Last Aurora, in un gioco narrativo, una sorta di, chiamiamolo gioco a campagna, non lo definirei Legacy, poi se volete ne parliamo, perché è leggermente diverso da un Legacy. Comunque, di far calare quattro persone in una storia molto forte, che l'Eternauta ha, è un'ambientazione molto forte, e di raccontare una storia. Il problema è questo, abbiamo due grossi clienti, chiamiamoli così. Abbiamo il giocatore da tavolo che vuole un gioco di un certo peso, e il fan del fumetto che vuole rivivere quello che è il fumetto. Il problema è: come faccio a fare un gioco narrativo di una storia che tutti conoscono? Questa è stata la mia prima domanda e non ho avuto una risposta immediata, e soprattutto perché poi è una licenza molto delicata, perché adesso l'autore stesso, sceneggiatore del fumetto, è sparito, diciamo così, non è stato ucciso, è sparito, sono sparite due figlie se non vado errato, e quindi insomma era una bella responsabilità. Noi parliamo con gli eredi e quindi chiaramente per loro è un pezzo della loro famiglia, di fatto.
Accidenti.
Sì, esatto,
in storia.
Sì, è abbastanza forte se leggi la storia. Poi chiaramente un'epoca in cui un contesto storico scomodo, dove le persone sparivano, adesso giusto per farla breve, il fumetto che ho letto, perché io allora il fumetto lo conoscevo di nome, conoscevo vagamente la storia ma non l'avevo mai letto, perché comunque è un fumetto del 56 nella sua prima edizione, è uscito man mano sui giornali, e io ho letto soltanto l'edizione di Oesterheld e di Francisco Solano Lopez come illustratore. Durante gli anni 70, adesso non dovrebbe essere 76 se ricordo bene, dico se ricordo bene perché non l'ho letta questa volutamente, è stata rieditato in una chiave un po' più, lasciatemi dire, politica, ridisegnato da Alberto Breccia, quindi da un italiano, e diciamo che trasudava proprio la situazione del golpe in Argentina in quel tempo e della dittatura militare di Videla. Io non l'ho voluta leggere perché noi ci basiamo sulla prima versione, e io ho tenuto un taglio, ma l'ho proprio scritto a chiunque me l'abbia chiesto, molto fantascientifico, e di quello che è il fumetto e non di quello che vuole raccontare storicamente il fumetto. Uno, perché non ho una conoscenza storica che sia in grado, ci ho provato, però è estremamente complicato trovare del materiale, ed è tutto materiale in argentino, che non è nemmeno spagnolo, è uno spagnolo ancora diverso. Ho provato anche a chiedere ai miei ex docenti di storia e filosofia se avevano del materiale, non è stato possibile recuperarlo, quindi ho detto ok. Da un lato, credo, essendo una cosa molto fresca, e parlo con delle persone a cui dei parenti sono stati uccisi, perché poi la parola è quella, non mi va di entrare troppo nel dettaglio da quel punto di vista. Cioè, ci sono degli argomenti, poi si può trattare con rispetto o meno qualsiasi argomento, secondo me. Però chiaramente quando lo fai su una cosa molto fresca e parli con persone in una distanza parentale molto ristretta, non mi sembrava il caso. E non sarei stato in grado di farlo, sono sincero. Quindi quello che troverete nel gioco è la chiave fantascientifica, la stessa ambientazione che c'è nel fumetto, ma con una storia diversa. Non è una cosa che permettono tutti i detentori di un IP, ok? Perché chiaramente, ok, questo è il canone della storia, non è che puoi inventare quello che vuoi. Quindi abbiamo trovato, io ho scritto nelle mie basse capacità di sceneggiatore, chiamiamolo così perché non è questo il mio lavoro, però di scrivere una storia di quello che era il gioco che avevo in testa, cercando però di toccare il fumetto in tanti punti. Che come si traduce questo in soldoni? Il gioco inizia a Buenos Aires, nello stesso, adesso non so se voi avete letto il fumetto, lo conoscete, comunque il fumetto inizia con quattro persone che giocano a truco, che è un classico gioco argentino di carte, in una sera d'estate cominciano a nevicare, vedono che sentono delle urla, vedono le persone che appena toccano la neve muoiono, ok? Questa neve sembra una neve fluorescente, non capiscono cosa sia. C'è un messaggio radio, questo l'abbiamo ripreso molto nel trailer, infatti il testo è esattamente quello che sentono nel fumetto, in cui si dice c'è una strana polvere radioattiva che sta invadendo tutto il Sud America, quindi non capiscono che non è un fenomeno che accade solo sulla loro città, però non è legato delle esplosioni non è collegato delle esplosioni nucleari. Quindi tu hai questa idea di un'esplosione nucleare, di una neve che tu immagini radioattiva che arriva, e dici ok, può essere qualcuno che ci sta invadendo, comunque una cosa del genere. In realtà poi c'è proprio un'escalation nel fumetto. Si inizia con un gioco di con un fumetto di sopravvivenza, una storia dove devo mascherarmi per resistere a questa neve, devo trovare il cibo, l'acqua, fare attenzione agli altri sopravvissuti che cercheranno di rubarmi le risorse, per poi arrivare a quello che è un'invasione aliena. Ma non è un'invasione aliena standard, è un'invasione aliena di schiavi. Tutte le razze che si incontrano nel fumetto sono schiavi. Adesso non voglio fare spoiler per chi non lo conosce, però si parla sempre dei loro. I loro sono i nemici, ma questi loro tu non li vedi mai nel fumetto. È un po', ed è questo un po' che riprende quello che è poi quello che è successo in Argentina. Cioè, tu vedevi il poliziotto che faceva cose, ma non vedevi mai qualcuno del governo che le faceva. C'era sempre qualcun altro. E questa è una grossa...
Sì, ma anche una cosa che, appunto, di quello che stai dicendo, se si vive tranquillamente anche nella parte di prototipo che abbiamo giocato, anche solo quella introduttiva, si percepisce molto questa ambientazione di voler sopravvivere a questa cosa che sta succedendo, che anche loro stessi nei dialoghi tra i personaggi che avvengono si parla appunto di una possibile catastrofe nucleare, che poi in realtà tutti credono, appunto, perché vedendo questa neve verdognola, esatto, il verde, no? Il verde fluorescente, il classico colore che si abbina, no? Alle scorie nucleari e al nucleare, tutti pensano che sia quello. Però poi già solo nella parte del prototipo incominciano a venire i primi contatti ravvicinati con, esatto, queste creature non definite.
Vedo e non vedo.
Esatto, okay, esatto. Quindi direi che passerei al vero e proprio petto di questa puntata, quindi parlerei del gioco in sé. Noi appunto abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di provare questa piccola missione ambientata appunto è partito tutto in una stanza, e vorrei chiederti, l'idea appunto è tratta da Eternauta, ma hai avuto ispirazione da qualche altra opera per strutturare poi il gioco in questa maniera? Quindi non avremo una vera e propria plancia enorme appunto su tavolo, ma avremo tante piccole tessere che si dovranno esplorare, non subito saranno disponibili al giocatore. Quindi sarai tu a dover prendere delle decisioni importanti, anche perché il tempo scorre, c'è una fase di tempo che non è illimitata, e quindi tutte le decisioni che andrai a prendere sono fondamentali.
Ma allora, l'idea della mappa, benché sia presente in già, diciamo questa mappa che si va a scoprire, sia presente in diversi dungeon crawler, mi viene in mente Gloomhaven per dirne uno, quindi che man mano che vado, sì, avanti, sì, scopro nelle varie stanze quali sono le minacce che devo affrontare. L'idea in realtà mi è venuta... Sostanzialmente idee vengono anche inconsciamente da giochi che hai già fatto, ma non te ne rendi conto finché poi non ti poni questa domanda. In realtà mi è venuta un po' dalla Fog of War, dei vari giochi RTS che giocavo, da Red Alert, Command & Conquer, Warlord Battlecry. Io sono molto fan di quel genere di giochi, StarCraft per dire un altro. E l'idea di dire, ok, qua facciamo delle cose e però non ho tutta la mappa rivelata. Questo per due motivi. Uno, perché parto da un difetto, il gioco ha tantissimi segnalini e quindi non sono di facile gestione, chiaramente. Se io prevedo che una mappa abbia, non so, 30-40 tessere, adesso magari esagero, e su cui ci sono due segnalini, ecco, gestire 60 segnalini tutti assieme in un setup, cioè uno si spara nelle ginocchia, sì, quando inizia a giocarci. Allora ho detto, facciamo così, iniziamo da un posto piccolo, di fatto sta nevicando, non so, siamo chiusi in questa fabbrica, sta nevicando, ok, sono arrivato in una stanza nuova, io vedo quello che c'è, non so come è fatta non so come è fatta quella fabbrica, non so cosa c'è dopo quella porta, non so cosa c'è dietro quell'altra, e quindi ho detto, ok, concentriamoci su quello che c'è adesso, è anche meno dispersivo per il giocatore e lascia anche quel senso un po' di spaesatezza da un lato, e una libertà del costruirsi un po' il tuo pattern verso la vittoria. Ora, quello che avete provato voi è una demo, non l'ho fatta solo io, cito anche Gabriele Rolandini, che è il coautore, ok, che si è occupato di dell'espansione del gioco, dell'espansione Tre Fratelli, e come coautore dello scenario demo. Insieme cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato intanto di collegarci al fumetto, perché Medardo, mm-hmm, è un personaggio che si trova nel fumetto in due vignette, ok, e che semplicemente a un certo punto, adesso non... è un personaggio non principale, ma diciamo rilevante, ok? Perché comunque un nome e cognome. No, in realtà solo un nome. E cosa c'è? Dice, ah, noi siamo sopravvissuti in una fabbrica grazie a uno scienziato che ci ha costruito le tute. Fine. Questo è tutto il dialogo che c'è nel fumetto. Forse c'è in un'altra scena. L'abbiamo detto, caspita, facciamo una demo collegata al fumetto. Mettiamo chi è Medardo. Gli abbiamo affiancato Alvaro, è un personaggio inedito. E in più abbiamo realizzato la sua storia del come costruisce la tuta e del come fugge dalla fabbrica. Ecco, questo è uno degli esempi di una creazione inedita, certo, però rispetto al fumetto. Ok, quindi giusto per farvi un esempio. Partendo da un escamotage lo scenario inizia con apro una porta, non siamo mai stati qui, perfetto. Come i giocatori non sanno minimamente che cosa c'è in quella fabbrica, come i personaggi stessi, perché di fatto quando giochi sei un po' un essere onnisciente, diciamo così, dal punto di vista dei giocatori, o meglio li interpreti ma non sai la loro storia, e questo si vede molto nella scatola base, perché tu vai ad esplorare anche le relazioni tra personaggi, chi sono loro, perché magari non dicono sempre la verità. È un l'idea diciamo di base del gioco mi è venuta da una frase di Oestereld che dice che il vero eroe dell'Eternauta, adesso non la dico in spagnolo perché non sono capace, è il gruppo, non è la persona singola. Questo per me riassume esattamente tutto, esatto, il gioco, nel senso che è un cooperativo, siamo tutti insieme, dobbiamo gestire un gruppo di personaggi, li gestiamo tutti insieme, io non sono un personaggio, tu non sei un altro, e questo c'è anche un motivo di game design che poi se volete approfondisco, e dobbiamo insieme, come in una, diciamo così, in una escape room dal vivo, ok, abbiamo una parziale fonte di informazioni e dobbiamo scoprire tutto il patto per arrivare alla vittoria. Nella scenario demo è molto, molto guidato e la soluzione è o vinci o perdi. Solo nel primo scenario ci sono 6 esiti finali che vanno a influenzare quale scenario giocherai dopo, ok? Quindi l'idea è proprio di costruire questa community di giocatori che affrontano lo stesso gioco, ma poi si chiedono ma cosa hai fatto, dove sei andato tu, che cosa hai scoperto, che personaggio hai sbloccato, ed evolutamente, certo, non riesci a scoprire tutto nel gioco proprio per dare questo senso di sono riuscito a fare qualcosa ma non sono riuscito a fare tutto, ed è impossibile fare tutto, ok? Proprio per creare delle strade diverse. Una bella sensazione che mi ha dato Pandemic Legacy questa, nel senso che a un certo punto delle scelte e delle cose da appiccicare su un personaggio o sull'altro, a questi personaggi capitano delle cose, ma l'esperienza che ho avuto io è diversa dalla tua.
Certo, certo. E proprio su questo volevo inserirmi anch'io e discutere con te di quello che è poi effettivamente le meccaniche di gioco, no? Perché io sono un grande appassionato del narrare le meccaniche di gioco e mi piace molto, perché poi è proprio, diciamo, il cuore poi del prodotto e poi il gameplay, quello che si prova al tavolo. E su quello che hai detto tu mi rincuora molto, perché devo dire torna di nuovo un po' su ciò che abbiamo detto a inizio puntata, che io ho trovato molto di un punta e clicca, perché nel punta e clicca su computer tu di fatto cosa fai? Entri in una stanza e inizi a provare a interagire con qualunque cosa sperando che di trovare lo step successivo, e devo dire che qua è un po' quello che abbiamo fatto, approfittando sicuramente che del fatto che nello scenario demo non abbiamo gli eventi che turno dopo turno il gioco ci scaglierà contro. Però effettivamente ciò che hai detto tu è qualcosa sul quale vorrei soffermarmi, cioè la struttura della gestione del gruppo l'ho trovata una cosa che mi è piaciuta molto, ovvero, e lo diciamo per chi ci sta ascoltando, noi non gestiamo, come diceva Mauro, un singolo personaggio, ma siamo un gruppo di giocatori che gestiscono un gruppo di personaggi, cioè tutto si gestirà con un sistema di carte da andare a posizionare turno dopo turno sulle plance dei personaggi, ma dalla mia mano io posso andare a inserire una carta sulla plancia, diciamo, del personaggio, tra virgolette, controllato dall'altro giocatore, fino a che non andiamo a saturare questa plancia che comunque porta 4 slot, dopo ovviamente avremo le famose carte chiodo che andranno a impantanarci la plancia per andare a toglierci possibilità di gioco. Ecco, questa cosa mi è piaciuta veramente veramente tanto, perché ti spinge proprio forse a un livello di collaborazione che va veramente ancora oltre, no? Nel senso, è qualcosa che ti tiene attento su personaggi che vanno al di là di quella plancetta che hai tu davanti ai tuoi occhi.
Io voglio sapere però la ragione di game design, Mauro, adesso mi hai messo curiosità.
No, ve la dico. Allora, intanto, in realtà è una di story design, chiamiamolo così, una di game design. Di story design è, ho detto, ok, io devo fare una storia con 4 personaggi, se ogni personaggio è legato a un giocatore e io gioco da solo, capite che questo diventa tutto molto più complicato. Avevo detto, come faccio a far giocare un solo giocatore con quattro personaggi o quattro giocatori con quattro personaggi? E ho detto, perfetto, adesso non è che in 5 minuti ho trovato soluzione, però ho detto, se i personaggi fossero delle entità separate dai giocatori, tutto sarebbe più facile da un lato, e soprattutto mi darebbe anche un'altra escamotage narrativo, perché io non so chi sto interpretando, nel senso che io sto dando delle indicazioni a questi personaggi, ma come nei videogiochi, io trovo un personaggio in un gioco di ruolo, gli posso dire attacca questo nemico o fai quest'altra cosa, ma non so realmente chi è, che cosa vuole fare. E capita nei giochi che poi c'è il traditore, c'è un personaggio che racconta delle cose piuttosto che nell'altre, eccetera eccetera. Questo è, diciamo, la parte di storia e di game design proprio riassunta.
No, beh,
riassunta in una frase.
Mi torna anche col parallelismo che facevi prima rispetto agli RTS, no? Cioè io, come dire, dico all'unità cosa esatto. deve fare, in un certo senso, non sono io l'unità.
Esattamente, esattamente. I miei eroi vanno avanti anche in un RTS, ho i miei carri armati, le mie truppe, e io sono il master che c'è dietro che tira le fila, però di fatto sono loro che fanno le cose. L'altra cosa che aggiungo, e adesso chiaramente poi ognuno si fa l'opinione che vuole sul gioco, io condivido le mie scelte e chiaramente poi uno le può condividere o meno, chiaramente poi vedremo, sul discorso dell'alpha player, perché mi è capitato anche ad Essen tante volte che, raccontando così il gioco in 2 minuti per magari colmare alcuni dubbi di giocatori che dicono, ma che gioco è? Posso giocarci? Me lo spieghi in 2 minuti? E mi dice, ah, ma quindi questo gioco è tutto informazione completa e c'è il problema dell'alpha player. E dico, guarda, tu provalo, poi ne riparliamo dopo, perché uno da un lato mi interessa se poi c'è il problema e dall'altra io ti faccio vedere come lo interpreto questa cosa qua. E poi tante volte mi è capitato, e giuro che non lo dico da paraculo, ma TV verité, ok? E sostanzialmente dicono, no, beh, in effetti si parla tanto al tavolo e non c'è una... Cioè ci può essere il giocatore che spinge di più una direzione, ma la chiave qual è? Se io un gioco di formazione completa e il pattern per arrivare alla vittoria è definito, allora che cosa vuol dire? Io ho una visione di insieme, dico, ok, tu fai quello, tu fai quello, tu fai quello, tu fai quello e vinciamo. Ok, questo è alpha play per, secondo me, da quel poco che so di game design, ok. Dall'altra, però io ti dico, come no, e io ho fatto tante escape room da creatore per l'associazione con cui gioco, ad Aosta, gioca Aosta, se conoscete Aosta Yacht Test, l'associazione.
Yes.
E escape room dal vivo, che è, io metto insieme 4-5 persone che hanno una parte delle informazioni ma non sanno come si vince, quindi di fatto se tu sei in una situazione in cui, ah no, io sono il player con più carisma al tavolo e tu devi fare così, aprire quella porta, ma tu non sei sicuro che quella porta sia la strada giusta. Ovvio, se tu mi riassumi la player come, non so, c'ho la benzina e c'ho una macchina ferma e devo scappare con una macchina, ok, in quella situazione lì io dico, ma aspetta, se tu giochi quella cosa lì e ricarichi la benzina sulla macchina e scappi, ti dico, va bene, ce la fa prima, ma questa cosa qua succede all'ultimo turno, adesso certo. Sto inventando, però ti dico, dall'inizio sì l'alpha play va bene, imponi pure le tue idee, però se poi apri la porta e ti mangiano la testa, poi devi spiegarlo agli altri, anche perché in sto gioco una volta che un personaggio è morto, ciao, arrivederci, nel senso che
interessante questa cosa.
La sopravvivenza è... A me piace far affezionare, tu ti devi affezionare al tuo personaggio, sacrosanto, è un aspetto sacrosanto, ma io che sono figlio di Ultima Online, dove se ti lagava il PC, ti arrivava tua mamma e dicevi che dovevi studiare, dovevi andare a dormire, o tuo papà girava col gomito e ti staccava il router, e tu avevi un personaggio che avevi macrato per 20 giorni per avere la palestra ed eri morto, cavoli tuoi, tu ti svegliavi nudo, andavi a risuscitarti ed eri nudo, avevi perso tutto. È ovvio che è forte, però il concetto poi chiaramente qua siamo in un cooperativo, non c'è uno che ti ruba le cose e diventa più forte, però è proprio questo è il senso di sopravvivenza che voglio dare, è forte, hai un gruppo di personaggi da cui scegliere che si allarga man mano, però questo è, davvero vuoi prenderti la responsabilità di dire agli altri facciamo quello perché sono talmente convinto che quello sia giusto? Fallo, però sappi che se hai sbagliato la pagherai per tutte le restanti degli scenari.
Ma
assolutamente.
Però cioè, è una cosa sensata, convinto, questa quindi... cosa anche del giocatore un po' più alfa rispetto agli altri, perché in un contesto di sopravvivenza tutte le serie TV insegnano, sono quelli che cercano di prendere le decisioni per gli altri perché magari si sentono un po' più in difetto o hanno paura, ok, quindi non è neanche sbagliato il concetto di che qualcuno prenda le redini del gruppo e porti avanti tutti, però giustamente
alzi la mano chi sta pensando a Rick di The Walking Dead.
Esatto. No, però attenzione, però adesso, ok, questo è il difetto, però in realtà cosa succede? Come si traduce il gioco, così entriamo un po' nella domanda? Ho il giocatore delle azioni in mano, che sono rappresentate dalle carte. Queste carte, ovviamente, però ogni giocatore non è in grado di fare tutto. Punto uno. Quindi la chiave non è giocare su di te, ma giocare su la catena di azioni che si andranno a fare. Quindi, tu vuoi muovere il personaggio, vuoi muoverlo lì, però io non ho movimento, quindi devo convincere un altro a farlo. E dubito che se tu aggredisci le persone al tavolo come un vero, lasciami dire, alpha player in senso negativo, siano tutti così disposti a collaborare, punto uno. E punto due, c'è la regola d'oro, che è proprio la regola, io la chiamo contentino, perché se si arriva lì e stai giocando al cooperativo con degli amici, forse tanti amici non sono, io nel mio turno faccio quello che voglio, punto. Cioè, questa è la mia carta, tu non puoi fare quello che vuoi, io gioco quello che voglio. Questo credo che ci sia in ogni gioco di alpha player comunque, ma
sì,
occupato una frase sul regolamento, è bene che ci sia, così almeno salviamo capre cavoli, come si dice, e arrivederci. Okay. Solo adesso riassumo un po' le regole. Allora, in realtà, se avete visto il regolamento, il gioco si spiega, penso, in quattro facciate di una quattro.
Molto veloce,
esatto. Ok, con gli esempi e tutto. Ecco, sostanzialmente c'è una regola in questo gioco. Ok, la regola è la seguente. Qualsiasi cosa in questo gioco che consenta un'interazione ha un numerino di tre cifre. Preso questo numerino, io posso interagire con un altro numerino di tre cifre in base al tipo di interazione che ho, poi magari le affrontiamo, tanto non sono tante. Metto insieme questi due numeri, mettendo il più piccolo davanti, questo è il numero di un paragrafo che vado a leggere, che mi dice cosa succede quando l'entità A interagisce con l'entità B. Fine del 90% delle regole del gioco. Come si traduce questo? Io ho delle carte in mano, al mio turno gioco una carta su un personaggio, quel personaggio potrà muoversi o fare un tipo di interazione in base alla carta che ho giocato, si leggerà il paragrafo corrispondente e sostanzialmente si interrompe il turno e si va avanti. Questo round dura finché uno dei personaggi raggiunge il suo limite massimo o supera il suo limite massimo di carte sulla sua plancia, che è 4 ad inizio partita. Questo perché? Io adoro i giochi di time pressure, quindi cioè, come l'escape room, ho 20 minuti per fare una cosa e c'ho solo 20 minuti. Più leggo e più al mondo questa cosa non piace. Cioè, il senso di dire, caspita, ho 20 minuti e adesso avendo un bimbo capisco, perché se ogni volta c'è un bambino che piange o devo dare un biberon o cose del genere, non è proprio comodo. E questo che è. Allora ho detto, come faccio a tradurre la time pressure senza usare il tempo? Ho detto, perfetto, in quasi tutti i giochi ci sono dei round, ci sono dei turni, ok, facciamo in modo che i turni si riducano, o meglio, sia il numero di azioni nel singolo round possa ridursi. Traducendo questo concetto, ho detto, se siamo quattro persone in una stanza, agiremo parallelamente, ok? Io assegno un'azione a un giocatore, un altro giocatore la assegna a un altro, è come se questi due agissero nello stesso istante, diciamo così. Se però tutti si concentrano solo su un personaggio, gli altri stanno lì a bambanare, a guardarsi negli occhi, a non fare niente, e quindi il tempo passa. Questo è come... in due parole come si riassume la time pressure in questo gioco. Ovviamente finito il round, nel gioco base c'è una carta da rivelare che è generalmente brutta, che fa agire i nemici oppure scatena un evento che generalmente non
è. Ed è proprio quello che, diciamo, abbiamo notato subito io e Ale quando abbiamo fatto la prima partita, cioè il fatto di arrivare ad un certo punto in cui diventa più una questione di ottimizzare, no? Nel senso di andare a mischiare proprio i movimenti, anche a costo di fare magari tripletta su un personaggio per sbloccare o per avvicinarlo rispetto agli altri, per poi poter andare a, cioè, della serie, sacrifico più slot su un personaggio, almeno inizialmente, ma per avere l'innesco di tutta la catena che poi mi consente di giocare in fase successiva. Esatto. Questa è una cosa che devo dire ci è piaciuta molto, perché effettivamente, mi ripeto, ti spinge ad avere una visione completa di quelle che sono le tue possibilità, quindi da gestire sia le carte che tu da giocatore conosci e sia a tenere gli occhi sempre su quello che hanno già giocato eventualmente i tuoi compagni d'avventura sui loro o sul tuo personaggio. Quindi si innesca questo sistema per il quale tu puntualmente devi sempre cercare di trovare una scappatoia per ottimizzare in meno carte possibile quelle che sono poi la catena che ti consente di fare più azioni possibile.
Assolutamente, e aggiungo una cosa che nella demo non dico purtroppo perché non c'era spazio, non aveva senso inserirla, non si vede, che è... Parto da una critica per spiegarlo, nel senso che tante volte alla prima partita del gioco base mi si dice: caspita, però, ma come spieghi il fatto che io sono davanti a una porta, uno vuole interagire, devo spostarmi io, l'altro deve venire e deve interagire lui, cioè non è un po' macchinosa? Io ho detto sì, in realtà cosa succede? Le azioni spiegate in questo modo sono molto semplici, però tutta la campagna non sarà così, per il seguente motivo: uno, perché in realtà l'escamotage a livello di storia è che voi siete al buio anche nella demo. Alla demo siete in una fabbrica spenta con una piccola parte generatore che funziona. Nel gioco base iniziate, adesso senza spoiler, in un garage, in un'officina, e c'è un blackout, ok? Come all'inizio del fumetto. E quindi siamo quattro sconosciuti che devono cooperare, non sappiamo chi cavolo siamo e cosa siamo in grado di fare, e chiaramente all'inizio siamo impacciati. Come si traduce questo nel gioco? Finito lo scenario, in base a tutte le, diciamo, sottoquest o piccoli obiettivi che avete fatto, avrete un punteggio. Più il punteggio è alto, più siete dei fighi perché avete un punteggio a fine partita. Ma parte di questi punti, più siete, lasciatemi dire, scarsi, vi daranno dei punti acquisto. Alla fine di ogni partita aprirete una scatolina che, oltre ad avere del materiale inedito per le partite successive, vi aggiungerà anche delle carte azione e delle abilità che potete comprare, e ad esempio alcune di queste carte sono, non so, mi muovo e interagisco piuttosto che muovermi soltanto.
Ah, quindi il mazzo di carte è modificabile, evolve. Ah, bene, bene, sono molto contento.
Il mazzo evolve, volta. Assolutamente, e soprattutto, e quindi cosa succede? Ovviamente ci sono un pool di carte ampio, e voi dovete scegliere quale aggiungere, e ovviamente dovete toglierne una dal mazzo base. Potete fare, non so, il mazzo più veloce dove mi muovo tanto, il mazzo dove interagisco tanto, il mazzo molto più versatile che però di fatto non ha azioni globali che permettono magari di muovere a tutti gli omini entro un certo range. Ecco, adesso non faccio troppi spoiler, però il concetto è proprio che il gruppo evolva e che il mazzo evolva, quindi voi diventate più bravi perché all'inizio diventa difficile incastrare le cose, e generalmente tutte le partite, e non so come avete giocato voi, ma ci metto a mano sul fuoco, all'inizio guai a te fare una fatica. Ci sono alcune carte che dicono: ok, ti muovi di più ma fai una carta fatica. La carta fatica è una carta che rimane lì sul mio slot per sempre,
sì, 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 guai, tolgo, no, anche guai. Noi
agli ultimi due turni, esatto, sono fatiche per noi, cioè proprio,
per noi è stata una fatica dover mettere la fatica, non te lo nego.
Esatto, non ha mai fatto, ma tutti. Poi a metà partita, quando capiscono che la musica non sta suonando nella loro direzione, dicono: aspetta, vai con la fatica. Va. Questo è l'altra cosa importante che si impara pian piano: usare la coordination. Che è, io non ho l'azione per far farlo, non ho la carta azione per fare una determinata cosa a un giocatore. Uso l'azione coordinazione che dice: fai ripetere a un altro personaggio in un determinato range la stessa azione.
Ha salvato il turni in svariate questo volte con la carta.
Capisco. E un'altra cosa, sempre legata alla coordination, che è un po' un escamotage di quello che sono gli aiuti che diamo nell'escape room dal vivo. C'è molto di escape room in questo gioco, come vedete. È il fatto di dire: ok, io c'ho un obiettivo da fare, ma non ho la minima idea di come farlo. Come faccio? E la risposta è semplice: parlatevi. Come funziona nel gioco base? Tu puoi parlare con un personaggio, ti dirà una parte della sua storia, un flavor text, chiamiamolo così, che svela in realtà anche delle sottotrame. Però seconda cosa, potete parlare di un argomento, ovvero se ci sono delle carte obiettivo rivelate sul tavolo, ogni carta anch'essa ha un numerino, è un identificativo. Se c'è quella carta rivelata, c'è un elenco da cui scegliere, potete far chiedere a un personaggio cosa ne pensa l'altro personaggio riguardo a come risolvere quell'obiettivo. E quindi, ad esempio, non so, c'è una macchina rotta, magari se chiedo al meccanico cosa ne pensa, mi darà qualche idea un po' precisa rispetto a che chiedere a un'infermiera, o viceversa, se c'è un uomo che sta sanguinando sul pavimento, ecco. Ovviamente l'ottimizzazione è molto logica, o meglio, questo è quello che mi piace pensare, l'ho fatta in questo senso. Quindi c'è, cioè, l'ottimizzazione anche proprio del dire: ok, logicamente cosa dovremmo fare in una situazione del genere. Poi, vedendo i film horror e i survival, generalmente l'azione logica, cioè uno che fa un personaggio di un survival, di un horror, non ha mai visto un survival, sì, o un horror in vita sua.
Si separano, sì, infatti.
Esatto, non è questo il caso, spero almeno. Poi vi dico, una neve mortale, una demo, e so già che chi ci ha giocato mi ascolterà e mi scriverà, a un certo punto, non so se per poco tempo, ho detto vabbè, io apro la porta, ho detto ma non avete la tuta? Apro la porta e muoiono tutti, perché giustamente toccano una neve mortale. Ma tu, ah, beh, ma non me l'aspettavo, giura, no, chissà cosa capita se vado a toccare della neve mortale. Vabbè,
è un po' come nella demo che c'è la finestra, vuoi aprire la finestra? No grazie,
esatto, no. Beh, guardate, allora cito il titolare di Pendragon, Silvio, primo prototipo, si siede e fa, sa, voglio provare, faccio cosa a caso, non mi spiegare il gioco. Allora prende, aveva l'ascia vicino alla finestra, usa l'ascia sulla finestra, muoiono tutti, turno 1, azione 1, quanti tutti, perché adesso l'ho fatta un po' più soft il primo, però ho detto ok, benissimo.
Vabbè, però lui in quanto titolare gli ho detto guarda, hai finito il gioco, hai vinto.
Ma conosceva, lui all'Eternauta ritagliato, all'epoca se l'è ritagliato dai giornali, e alla primissima edizione proprio su carta di giornale, quindi ho detto, da te non me l'aspettavo. Detto ciò, stavamo provando il gioco e c'è stato un momento risata, però...
Bene. Allora, intanto salutiamo il titolare di Pendragon, quindi ciao Silvio, giusto?
Ciao Silvio, non volermi male.
Ciao Silvio, no, assolutamente. Però a questo punto direi che, insomma, abbiamo già, come dire, alzato la temperatura nei confronti di questo progetto, ma andiamo proprio a parlare di quello che sarà...
Abbassato la temperatura,
giustamente, di quella che sarà effettivamente la campagna Kickstarter. Lorenzo, a te la parola.
Ho già paura.
Aspetta. Allora, prima di passare alla campagna Kickstarter, allora Mauro, ci sono un paio di domandine che ci siamo preparati giusto per metterti un po' in difficoltà. Sì, assolutamente. Io te ne sparo una, molto, molto paradossale, ma mi interessa la risposta. Allora, stasera hai a cena i personaggi del tuo gioco. Cosa gli fai giocare? Cosa intavoli?
Ai personaggi del gioco?
Sì.
Oh mamma mia. Ma Happy Salmon. Salmone a go-go. Almeno si rilassano. Sì. Dipende in che momento della storia sono in realtà. Però sì. Rimarrei su un party game, un time's up magari, una cosa easy.
Cosa leggera,
giusto,
dai.
Giusto per conoscerci un po', per mimare qualcuno.
Non li mettiamo davanti al German, insomma.
No, German no, non me li vedo proprio. No. Poi c'è l'asciura, no, non me li vedo. No, senza, cioè, pieno rispetto, però non so.
Meglio German.
No, in un cooperativo no, perché tanto se finiscono male dall'altra parte, meglio di no. Quindi andrei su una cosa che dice, vabbè, vada come vada, abbiamo riso una sera e via.
Ma invece parliamo della campagna Kickstarter. Quindi domani si lancia, innanzitutto. Allora, sensazioni, emozioni, dimmi tutto quello che ti passa per la testa.
Allora, ok. Tutto è stato fatto nel miglior modo, spero, nelle mie capacità, almeno per la parte che me ne sono occupato io. È una grossa scommessa questo gioco, perché è un gioco a campagna, quindi è un gioco che è rigiocabile da un lato, almeno l'ho reso più rigiocabile possibile nelle mie capacità, come mi è stato chiesto più volte. Chiaramente è un gioco che offre un'esperienza, e un'esperienza secondo me in un gioco del genere è finita, nel senso che ti devo regalare il massimo dell'esperienza negli scenari che mi sono messo in testa. Poi se uno vuole esplorare di più può farlo, però diciamo che, però ecco, è una cosa che divide molto il pubblico, quindi questo sicuramente è un ostacolo, quindi ad alcuni piace, alcuni un po' meno sulla rigiocabilità. E però ecco, diciamo che abbiamo anche un po' di chicche in base anche a come va la campagna, perché di fatto c'è un po' di sfiducia nel crowdfunding, che da un lato posso capire, ma non tutte le aziende e non tutti i progetti sono uguali, e tanti di stretch goal io spero davvero che vengano sbloccati per il tempo che ci ho dedicato a realizzarli, sia di game design che no, cioè sarebbe davvero grossa in tutti i termini, e insomma spero davvero che arriveremo lì, non si sa, come sempre nel crowdfunding benché si dica che è un annullamento del rischio di impresa, posso assicurare che nessuno che ha fatto un crowdfunding risponderebbe mai così, certo, perché vuol dire spendere una fraccata di soldi, di tempo e di risorse per lanciare un progetto e non sapere cosa succede.
Assolutamente.
Quindi, per essere in una vetrina fantastica, in una vetrina dove però se fai una cavolata lo vedono tutti, se fai cose belle le vedono, qualcuno le vede, mettiamola così. Quindi teniamo un profilo basso, cioè sono contento del risultato di follower che siamo riusciti a ottenere, e sto imparando anche io tante cose, quindi non ho un'esperienza da game designer top level, però insomma ci ho messo del mio, ci ho messo il massimo come sempre, spero, spero che il gioco parli per sé. Non voglio convincere nessuno che il gioco sia bello, che sia brutto. Io ho raccontato un'esperienza per come la vedo io e insomma spero, da quello che ho visto nelle demo, la gente è contenta, quindi insomma spero di ricambiarlo. Invito tutti per farsi, ecco solo questo, per farsi un'idea del gioco, provatelo. Abbiamo fatto uno scenario demo apposta, è su Tabletop Simulator, è in print and play, si taglia in 5 minuti, magari non 5, facciamo 10. E ecco, però abbiamo, cioè davvero non voglio convincere nessuno, voglio dire guarda, prima di dire qualcosa provalo, se ti piace o non ti piace ci mancherebbe, i giochi non possono piacere a tutti e viceversa, però ecco, dategli un'occasione. Se vi piacciono i cooperativi, vi piacciono i giochi a campagna, di vivere una vera storia, di viverla in maniera attiva, non di leggere un libro, nel senso, in pieno rispetto, nel senso non di leggere una storia già scritta, ma di scriverla voi in parte, quello che è l'esperienza di un libro game, fatelo. Se, penso che vi, spero che vi piaccia, ecco, e poi da lì, se anche trovate le cose brutte, scrivetemi, datemi dei consigli, se siete ben accetti. Altra sfida grossa, io la storia l'ho scritta tutta, il gioco è molto avanti nello sviluppo, ma non l'ho chiuso, perché in base a come andrà la campagna ci potrebbero essere delle aggiunte a livello di storia. E quindi chiaramente, da un lato, c'è sempre questa... questo scontro nel crowdfunding che dice, ah ma questo contenuto l'hai già fatto ma lo sblocchi come stretch goal dopo, quindi in realtà è uno stretch goal finto, metto questo concetto un attimo da parte, oppure ah ma questo non l'hai ancora fatto, magari non so, facciamo vedere una carta azione in più con scritto work in progress. Ah ma no vabbè, ma allora aggiungete le cose senza testarle. Io dico va bene, mettetevi solo d'accordo, perché se le cose fatte prima non vanno bene, se le cose fatte allora quindi io ho detto beh, io vivo nel mezzo, se io le cose le ho fatte sono lì, se le sblocchiamo ci lavoro bene, quindi richiederà un po' più di tempo di sviluppo, lo faccio molto volentieri. Spero che si sblocchi tutto, cioè sono onesto io in questo, nel senso che non si può accontentare tutti, ma nemmeno poi fucilare qualcuno per qualsiasi scelta faccia, ecco. Spero insomma che venga apprezzata questa cosa, e comunque se avete dubbi, domande eccetera, scrivetemi, io rispondo sempre. Lo invito tutti a fare.
Io volevo fare solo i complimenti sicuramente a te o chi comunque ti ha aiutato a scrivere tutte le possibili combinazioni e interazioni che ci sono, appunto come hai detto, tra giocatore, oggetto, craft, perché non abbiamo parlato, poi ci craftano anche gli oggetti, cioè ogni cosa che va poi su quel libricino dove praticamente, come hai detto tu, c'è l'unione dei due numeri, ma questa cosa è da moltiplicare, perché ogni personaggio
si dice da malato mentale con tutto il rispetto, in senso
ogni ironico, personaggio ha una sua cioè ha un suo codice, quindi per ogni persona che interagirà con quel tipo di oggetto ci sarà una possibilità diversa di cose che possono succedere. La stessa cosa per ogni oggetto che andrà fatto il craft, si unirà e formerà un nuovo oggetto, quindi ci sono tantissime possibilità. Quindi da quel punto di vista, io ti ricordi Lu, ho detto Mima, ma come hanno fatto a creare una cosa così complessa? Sì. Cioè, complimenti davvero per questo.
Ma allora adesso metto il cappello al game designer in paraculo e vi spiego come funziona, nel senso che intanto ho cercato di imitare il testo il più possibile, nel senso che fosse coinvolgente, ma
sì, non è lungo, no? Ma perché no, poi alla fine
no, esatto, no, perché non mi piace righe. Quando uno legge e gli altri si addormentano, ecco, non è quello che voglio fare. Punto 1. Punto 2, in realtà non ci sono tutte le possibilità a tre cifre, sono 999 al quadrato, fatevi il conto, no, non si fa. Perché ho usato tre? In realtà il gioco è nato due numeri, però avevo 100 entità che si poteva interagire tra loro, che non sono tante. 999, diciamo 1000, sono troppe, però il punto qual è? Che se si fa una cosa, lasciatemi dire, stupida o comunque senza un senso nel gioco, come un accendino lo uso su una finestra. Ora, adesso dico una cosa a caso. Non esiste quel paragrafo, non è che dice usando l'accendino questa cosa non funziona. Uno, perché genero semplicemente un testo enorme, inutile per l'esperienza di gioco. E infatti nel regolamento c'è proprio scritto: se il paragrafo non esiste, è perché l'azione l'avete sprecata. È un'azione che non ha senso. E quindi sta al buon senso del giocatore di ottimizzare. Avete speso del tempo inutilmente. Non devo spiegarti che se usi un accendino su una finestra non accade nulla, giusto? Punto 1. Punto 2. Ci sono alcune azioni, come aprire un cassetto, che non sempre dipendono dal gioco, anzi spesso non dipendono dal giocatore, dal personaggio che le svolge. E quindi tanti paragrafi sono 101 qualsiasi giocatore, scusate, qualsiasi personaggio. Quindi in realtà al posto di scrivere quattro testi uguali, che mi darebbero solo la possibilità di fare più refusi o di allungare il testo, quindi vuol dire più materie, più pagine, più correzioni, più costo di traduzione, più materiale, ho detto cerchiamo di ottimizzare il tutto. Terza regola fondamentale è la regola paraculo, perché così se io per caso dovessi dimenticarmi un paragrafo, c'è scritto, se non c'è paragrafo non c'è niente, no? Lo dico, non dovrei dirlo ma lo dico, perché è giusto essere onesti. Quindi
facile,
è
intuitivo.
Un win-win per come la vedo io, esatto, infatti. In realtà non è vero, perché poi ci sono delle se uno fa delle cose tremendamente stupide c'è poi il paragrafo, ci sono citazioni dentro che fanno ridere, ecco. E poi chiaramente anche lì invece questa cosa qua l'ho sviluppata di più nel dialogo tra i personaggi, perché personaggi che si parlano tra di loro danno risposte diverse in base a chi hanno davanti. Magari se due persone si conoscono uno si apre un po' di più, gli altri no. E poi il numero di sottotrame è esageratamente alto, che potrebbe aumentare in base a degli stretch goal, quindi vediamo un po' dove andiamo a finire, ecco.
Sempre a proposito della campagna, la durata della campagna puoi già dircela?
Yes.
Beh, che allora, la scopriremo la poi.
Adesso devo fare, poi faccio delle gaffe in matematica, ma finisce, se ricordo bene, il 2 maggio alle 18. Il 2 maggio,
okay,
18,
quindi
sì.
Insomma,
perché c'è... è un casino, perché c'è il primo maggio di mezzo, che è la festa del lavoro, e però in alcuni stati viene festeggiata, in altri no, e prima c'era il weekend, okay. In realtà, per spiegarvi a livello tecnico, una campagna crowdfunding ha tre momenti importanti. Le prime, diciamo la fase di early bird, chiamiamola così, delle prime, sì, 48 ore, una fase intermedia che è finiti i primi due giorni fino agli ultimi due giorni, e l'ultima parte. Una volta c'era una ridistribuzione del numero di backer o dei soldi raccolti, che era un terzo, un terzo, un terzo. Non è sempre così. Si raccoglie tanto all'inizio, nella fase intermedia un po' meno, perché diciamo che l'interesse è più basso e generalmente una campagna si arena un po'. E dopo c'è un rush che dipende un po' da come è andata all'inizio, però è leggermente più basso. Poi
quelli che aspettano che siano sbloccati i stretch goal.
Sì, è quello. Sostanzialmente in realtà i trigger sono delle medie che manda Kickstarter. Allora, all'inizio, i primi due giorni di solito c'è una fase di early bird, quindi c'è un piccolo vantaggio se un di costo o di extra, se un backer decide di diventare backer, appunto. No, una persona mette anche solo un euro. E quindi diciamo che c'è una grossa fetta di backer. Poi questa fetta in realtà non è vero che diminuisce, nel senso che aumenta sempre, ma ci sono tanti che tolgono il pledge, perché magari lo mettono sull'hype e poi esce un progetto più bello, oppure non avevo i soldi sulla carta di credito, preferiscono spendere, oppure il gioco non è andato abbastanza veloce, non mi convince, qualsiasi siano i motivi. Però questo è totalmente trasparente, le persone, però da back-end di Kickstarter si vede, hanno spreggiato in 10, ma hanno pregiato in 20, io vedo un più 10, ma in realtà io ho guadagnato 20 persone, ne ho perse 10 però. Quindi poi certo, la chiave sta nel mantenere, nel convincere chi ha già messo i soldi e di base fare, insomma, convincere anche chi vuole entrare, ecco. Però sono due livelli diversi. E in questo c'è tanto da ascoltare la community, noi ci teniamo tanto, anche a domande, appunto, quando mi dicevate domande scomode, spero di essere sempre preparato, no, però di reagire nel modo giusto. Però abbiamo tante call to action in questa, non abbiamo mai avute così tante, perché l'ho imparato tanto con Fuga da New York. Ascoltare la community aiuta tantissimo, è estremamente faticoso, perché
volume,
filtrare, certo. Voglio dare un contributo, voglio lamentarmi o voglio semplicemente scrivere, certo, una cosa per vedere che sono un figo, perché ci sono tutte le possibili sfaccettature, certo, dalla estremamente positiva a estremamente negativa. E bisogna saper cogliere qual è quello che davvero vogliono le persone, cercare di darglielo, tenendo sempre presente che per noi è un lavoro e il prodotto deve avere un determinato costo. Certe cose si possono fare, certe cose non si possono fare. Però ecco, su Escape io ho voluto creare una sezione per dire: questo è quello che i backer hanno aggiunto, abbiamo corretto questi refusi, abbiamo cambiato la mappa, abbiamo aggiunto questo stretch goal, perché, e non è studiato, perché davvero noi ascoltiamo, per quanto uno possa non crederci o meno, questo è quello che mi piace nel crowdfunding. È un po' come quello che è nel playtest, ci pensate, io posso fare il gioco più bello del mondo, per me lo faccio provare sul tavolo e tutti dicono che fa cagare. Però mi dicono: ma aspetta, però questa cosa qua, sai che se la cambi così è meglio,
certo.
Sai che questa è la stessa cosa di fare un playtest, però lo fai a 360 gradi sul prodotto, quindi perché non fate un'espansioncina con questo, perché non fate una variante della miniatura così o cos'ha. alcune cose chiaramente nell'esperienza che ci siamo fatti nel nostro piccolo di questa è la quinta campagna che facciamo crowdfunding tra GameFound e Kickstarter, un po' di, diciamo di asset li abbiamo preparati, però in realtà tante volte arriviamo alla fine con un piano completamente scombussolato, con cose che abbiamo aggiunto e tolto, preventivi al volo, anche scommesse in realtà, perché poi come dicevo prima quando tirate fuori uno stretch goal che si sblocca una determinata cifra poi la cifra è quella, quindi se poi non si raggiunge sono problemi, quindi anche lì diventa
tosta.
È interessante ma è complicato, diciamo che è tutto un gioco di azione e reazione, devi proprio davvero costruiamo insieme qualcosa, chiaramente è uno strumento di marketing perché probabilmente tante aziende lo usano principalmente per quello, ma anche noi non è che lo nascondiamo questo, però di fatto mi piace l'idea che chi supporta la campagna possa dare un piccolo contributo, perché poi apri la scatola e vedi tutte, io non so, anche in Last Aurora mi è capitato di ah caspita che bello questa regola me l'ha data il mio amico lì, ah questa regola me l'ha data i DG, ah questa regola me l'ha data, e dico che figata, alla fine io non ho fatto niente, ha fatto tutto gli altri, no, nel senso che io sono solo il regista che mette insieme i pezzi,
giustamente,
ma poi certo. l'autore senza il playtest e no, sembra una frase paraculo anche questa, ma in realtà non va da nessuna parte,
certo.
Io posso ringraziare tantissimo un playtester fidatissimo che adoro, che ormai li condivido tutto, un bel gruppo di gioco, una bella associazione, anche quando vado in giro per l'Italia, nel mio piccolo, in vacanza, eccetera, mi porto il gioco e lo faccio giocare, e insomma, questo a tutti ha sempre dato contributo. Bisogna avere la maturità di cogliere i contributi corretti e poi chiaramente di mediare la cosa, perché non sempre poi le cose sono facili da un lato, oppure, oh, guarda questo, perché non fai così? Io lo farei così. Poi magari quella cosa l'ho provata 3 anni fa e spacca 27 regole diverse, quindi sta poi la maturità dell'autore capire cosa prendere e cosa no.
Guarda, però visto che hai parlato di miniature, mi sposterei un po' sui materiali, no? Visto che noi abbiamo appunto avuto un prototipo che ovviamente non c'entra niente col prodotto finito, hai parlato di miniature, quindi sì, ovviamente presumo ci siano le miniature classiche dei 4 personaggi più eventuali nemici.
Allora, anche qua, qua c'è stata la grossa diatriba fino a qualche mese fa del dire cosa facciamo vedere, nel senso che il gioco l'abbiamo poi infine presentato come un'invasione aliena, però di fatto l'Eternauta, se uno lo legge all'inizio, almeno nelle prime edizioni, non si fa mai riferimento all'invasione aliena. Io non ho mai letto retrocopertina né niente, mi sono goduto l'escalation dal sopravvivenza, porca miseria c'è un insetto che mi vuole mangiare, a caspita quello vuole infilarmi una cosa nel collo e controllarmi da remoto, ecco. Questa escalation qua secondo me è estremamente forte nel fumetto e io la ho davvero insistito per farla anche nella campagna. Il problema è adesso, ok, questo è cappello game designer, crowdfunding manager, però bisogna poi parlarsi tutti. Lo tolgo un attimo e metto il cappello casa editrice e dico, ok, io devo vendere delle miniature e non devo dire che miniature sono e non le faccio nemmeno vedere. Come faccio? E qui alla fine abbiamo detto, allora io ho scartabellato un po' il materiale e vedo, beh, si fa sempre un riferimento all'invasione aliena su Wikipedia, quindi non so cos'è Eternauta, apro Wikipedia, lo leggo e dico, allora tanto vale che io mi faccia tutte queste pippe mentali per non far vedere le cose se poi in 5 click tutti lo vedono. Tra l'altro mi allaccio una cosa, a fine anno, domeno non hanno ancora annunciato, ma entro il 2024, a meno che non ci siano sconvolgimenti, uscirà una serie Netflix sull'Eternauta, è già uscito il teaser. Noi non sappiamo
niente. Volevamo citarlo, infatti ci hai anticipato. Okay. Sì.
Scusate.
Prego, prego.
No, è uscito solo un teaser, quello coprirà, adesso non si sa perché anche lì non è che non ho delle informazioni, quello che scriviamo noi non riguarda quello che fa Netflix, anzi era una delle richieste, era non potete fare quello che fa Netflix, e ho detto perfetto, se noi facciamo la nostra storia
anche sicuramente quello che fa Netflix non sa quello che fa Netflix.
E poi è Netflix, escono i 4 personaggi, per quanto perdono la causa si possono sempre denunciare per plagio, ma non credo che la vinceremo, non credo che succeda. Detto questo e quindi no, comunque dicevo, tornando a noi, nella campagna abbiamo deciso di inserire dei pacchi di miniature, come sempre non ci piace forzare la gente a comprare miniature, soprattutto per questo tipo di gioco qua, che è un gioco che di base l'esperienza al 100% la regala nella sua prima campagna, ok? Tutto è tutto nuovo, e quindi dire caspita, io voglio godermi la storia ma non mi interessano le miniature. Stessa cosa abbiamo fatto per Fuga da New York, abbiamo detto ok, facciamo una cosa, io ti do il gioco base, Le miniature le metto a parte. Sono già disponibili dal primo giorno, sono due piccole espansioni. Una ha i quattro personaggi e quattro personaggi che però non faccio vedere, faccio solo vedere la silhouette. Quindi tu man mano che apri la scatola poi lo prendi e avrai il tuo personaggio nuovo. Ma finché non lo trovi non sai come è fatto. Vedi solo vagamente, vedi solo la silhouette nera. Un po' come l'idea anche mi è venuta da Street Fighter, nel senso che dai vecchi picchia dove c'è il personaggio a sbloccare, vedo la silhouette e dico cacchio, non ho ancora sbloccato, devo sbloccarlo. Esattamente così, anche perché questi quattro personaggi non si sbloccano tutti, si sblocca solo due potenzialmente in una campagna, non è mai possibile sbloccare tutti. Quindi c'è anche questa idea del ok, c'ho questa miniatura ma non so chi è, non so cosa fa, caspita, dovevo trovarlo.
Ok, e questi sono queste sono a parte dal gioco base.
Esatto, e poi dentro ci sono anche quattro personaggi in tuta.
Ok.
Ok, perché cosa succede? Quando un personaggio muore, ok, io nello scenario successivo posso giocare con un altro personaggio. Se ad esempio ho cinque personaggi in totale, uno mi è morto, gioco con gli altri quattro. Cosa succede quando il numero scende a tre? Uso un personaggio che è un NPC, chiamiamolo così. Non è proprio un NPC, nel senso che è un personaggio in tuta, ok, anonimo, chiamiamolo così. Darà sempre le risposte come un personaggio, ma sarà una sorta di... non so neanche come chiamarlo, un soldato, chiamiamolo così, un aiutante estraneo, ok? Poi in realtà ci sono anche delle cose che ho inserito nella storia su questi personaggi, vabbè, poi non faccio spoiler. Comunque, e quindi l'idea è che se a un certo punto questo personaggio muore lo sostituisco con una tuta. Posso arrivare fino a tre tute, alla quarta tuta sono tutti morti, non mi pare il caso di andare avanti, la campagna si ferma. Cioè uno può perdere la campagna e non andare più avanti. Gioco di sopravvivenza.
Certo.
Mi dicevo, la ci sopravvivenza sta. È l'emblema, se uno non sopravvive...
Accettare la sconfitta.
Esatto. Ah, e scusate, questo è il primo pack.
Prego, vai.
Il secondo invece è un pacco di minacce, quindi ci sono le varie razze aliene, ok? E i sopravvissuti che sono sostanzialmente degli umani ostili che si incontrano all'inizio della storia, quindi che sono degli altri come noi che però non si fidano di noi, essendo
sì, gli altri gruppi, diciamo, ecco.
Gli altri gruppi, esatto, sono tutti uomini in maschera con determinate caratteristiche.
Ok.
Questo sono i due pacchi di miniature che abbiamo previsto.
Ok.
Quindi anche la fame di miniature per i collezionisti sarà saziata, diciamo, per chi poi vuole sbizzarrirsi nel
dipingere. E abbiamo tanti stretch goal in merito.
Questa cosa è curiosa e c'è veramente tanta curiosità anche da parte nostra, che purtroppo non sappiamo niente, quindi seguiremo, come dire, in maniera da vicino, ecco, mi viene da dire, quello che sarà tutto lo svilupparsi della campagna Kickstarter. E, ragazzi, non so se abbiamo altre domande da fare a Mauro o se vogliamo avvicinarci alla chiusura.
Allora, sicuramente una te la devo fare, Mauro, ormai è diventata... Vai. Sta diventando, come dire, un uso di questo podcast. In privato, i tuoi giochi, miniature pitturate o non pitturate?
Allora io sono un cane a pitturare. Ho pitturato una volta Warhammer, mai più nella vita. Warhammer 40.000, l'esercito degli Space Marine del Caos, mai più. E poi non c'ho tempo e non sono capace. Detto questo, io sono molto fan del... come si chiama? Adesso mi viene il nome. Quello che fa Wicker Games, che ti fa una sorta di...
La Sandrop.
La Sandrop,
ah,
esatto.
Sì.
Allora, se c'è un gioco con la Sandrop, io i soldi li metto. Poi dopo non guardo il conto in banca, però no. Mi piace.
No, quello non bisogna... Non bisogna farlo.
Sì, no, sai, io sono per i Sandrop, quindi in realtà puoi farlo anch'io. Una veloce pennellata e un primer veloce, buon, ciao, arrivederci. Sì.
Che anche se viene male, dice no, ma è un effetto voluto, è proprio una cosa che è stata ricercata.
In realtà c'è un motivo tecnico, perché io ho fatto tutti i render delle miniature e sono diventato cretino, perché da zero ho detto, io smanetto, io sono ingegnere elettromeccanico e facevo al Politecnico di Torino facevo il coadiutore di SolidWorks, quindi facevo disegno meccanico, metto motori eccetera, e ho detto, sarà uguale il 3D con le miniature, no, però poi mi sono messo a smanettare con Blender e allora ho cominciato a fare le scatole 3D, avevo fatto un video per un mio vecchio gioco che è andato in crowdfunding, e poi cosa ho detto? Ho detto, ma aspetta, proviamo a fare a smanettare un po' con i render, e allora a quel punto, per rendere un po' più tridimensionale, lasciatemi dire su cosa, ma non nel termine di, non è che ti sto ingannando, ma se io faccio una miniatura senza un materiale, il gioco di chiaroscuro non è così forte, esattamente come una miniatura normale. Se io vado ad aggiungere ombre, quello che poi fa il come si chiama, il pennellino, esattamente, il wash, chiamiamolo così, adesso non sono scusate a tutti quelli che dipingono, io non me ne intendo, però detto questo, che vado ad aggiungere quell'oscuro nelle ombre e le luci con magari una pennellata di bianco, dà quel senso di tridimensionalità che poi di fatto cerchiamo anche nelle illustrazioni, perché parte non dell'art direction, ma io parlo con gli illustratori e quindi cioè, insomma, non, ci lavoro abbastanza con questo, perché ci tengo, una cosa che mi piace molto, e quindi un po' diciamo che si riflette poi quando gioco al tavolo e cerco di...
È giusto, è giusto. E a questo punto, ragazzi, direi che siamo arrivati all'ora, e quindi all'alba del lancio della campagna Kickstarter di questo progetto importantissimo per Pendragon, per Mauro sicuramente, per il nome Eternauta e per tutto quello che rappresenta, che ha rappresentato come opera prima in tal senso dal punto di vista delle opere fantascientifiche, con anche appunto l'arrivo puntuale della serie Netflix. Da parte nostra un grazie infinito a Mauro, dove però a questo punto l'ultima domanda devo farla io a Mauro. Ragazzi, scusate, Mauro, un minuto.
No, la penultima, poi ne ho una io da fare a voi.
Va bene, allora la penultima prima di salutarti, però
avete
adesso...
fatto domande tutto il tempo.
Giusto, me, giusto, no? Giusto. Ragione, questo, come dire, twisted table, ma attenzione, la domanda è: uno dei finali dell'Eternauta e dove poi alla fine troviamo l'Aurora, oppure perché no, nell'altro gioco non ce l'abbiamo fatta?
No. Allora, è facilissimo prendere la nave e continuare a ribadirlo.
Ancora?
Giocarteci. Ah sì, ma dai. Ma...
Non è lo stesso gioco che ci hai venduto. Non è...
Sai che ti dico che sì, la risposta è sì.
Bene, bene, bene. Vedi che, attenzione. Crossover inaspettato.
In realtà sì.
Una rompighiaccio c'è.
No, non me l'aspettavo.
Poi ne parliamo poi a campagna finita.
Bene. E vai con la tua domanda allora a questo punto.
Tipo, scolpitevi bene in mente questo momento.
Okay. Volentieri.
La domanda è, secondo voi, voi non avete, non so se avete mai fatto un crowdfunding lato creatori.
No.
Secondo voi la strategia migliore è ubriacarsi prima del day one o a campagna finita?
Entrambe le volte.
Perché bravissimi, ok, siamo giunti alla stessa conclusione. Perfetto.
Entrambe le volte. E te lo dice un astemio, quindi voglio dire, immagino che
se vuoi iniziare a bere, buttati nel crowdfunding.
Immagino che sia.
No, scherzo. Non bevete. Fate crowdfunding responsabilmente.
Ragazzi, a questo punto di nuovo grazie Mauro, un grandissimo in bocca al lupo da parte del Triangolo Nerdangolo, e grazie ancora per averci dedicato il tuo tempo questa sera per questa registrazione, che ci ha dato un po' l'antipasto di quello che sarà quest'opera, per i quali noi vi facciamo, a te e a tutto il team di Pendragon, i nostri migliori auguri.
Grazie mille a tutti e evviva, vedremo come andrà sta avventura.
Forza!
Ciao ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti!
Ciao ragazzuoli!
Ciao a tutti!